Un calorosissimo saluto dal vostro Enzo, grazie per essere ancora al nostro ascolto, quindi benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana. Con i nostri studi siamo arrivati al capitolo 5 del libro di Levitico, e più precisamente al versetto 2. E ieri, vedendo insieme l'introduzione a questo capitolo, ci siamo detti che anche il capitolo 5 parla del peccato e più specificamente tratta l'offerta per la trasgressione, le colpe specifiche commesse per ignoranza, e parla delle colpe non specificate commesse per ignoranza. Abbiamo incominciato con il primo versetto che dice: «Una persona pecca se, udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa, porterà la propria colpa». La frase «una persona pecca se, udite le parole di giuramento» significa che se una persona ascolta un giuramento o è testimone di qualcosa e tace la verità a scapito di qualche altro individuo, questo viene considerato un peccato di omissione. In questo contesto si è detto che anche oggi esistono peccati di omissione. Molti, sbagliando, magari si sentono e pensano di essere a posto perché non hanno né rubato né ucciso. Sentiamo che cosa ha da dirci invece l'apostolo Giacomo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo 4,17. E fin qui ciò che abbiamo scoperto ieri insieme. Continuiamo nel capitolo 5 del libro di Levitico e leggiamo ora il secondo versetto. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale domestico impuro o di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. Questa legge riguarda l'impurità. Una persona poteva contaminarsi toccando un animale morto senza saperlo. La carcassa di un animale rendeva impuri, e questo probabilmente per ragioni igieniche. Questo peccato riguarda anche noi credenti di oggi. Noi non possiamo vivere nel mondo senza contaminarci con ciò che vediamo, sentiamo o pensiamo. Noi siamo impuri, anche se possiamo non rendercene conto. Dunque, non possiamo venire alla presenza di Dio se prima non ci purifichiamo. Ecco perché il salmista scriveva così: «Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti». Lo troviamo scritto nel Salmo 19, al versetto 12. Noi non dobbiamo soltanto pregare in generale per il perdono, ma dobbiamo elencare le nostre colpe a Dio. Oltre a questo, dobbiamo chiedere perdono per i peccati di cui non siamo a conoscenza, perché il Signore ce li mostri. A volte siamo impuri senza saperlo. Passiamo ora al versetto 3, sempre del capitolo 5 di Levitico. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque di quelle impurità che rendono l'uomo impuro, appena viene a saperlo, diventa colpevole. Questo caso è simile a quello dell'animale impuro, eh? Tuttavia Dio fa una distinzione tra l'uomo e la bestia. La punizione, in questa occasione, è più severa. Vedi Levitico 11,24 e magari anche Numeri 19, i versetti che vanno dall'11 al 16. Evidentemente esistevano altri casi di impurità riguardanti l'uomo, diverse dalla morte. Il versetto 4 invece si sofferma su un altro aspetto, leggiamolo. Quando uno giura con le labbra, parlando senza riflettere di fare qualcosa di male o di bene, proferendo con leggerezza uno di quei giuramenti che gli uomini sono soliti pronunciare, quando viene a saperlo, è colpevole delle sue azioni. Qui parliamo di discorsi avventati. Spesso facciamo delle promesse che altrettanto non manteniamo. Ad esempio Gefte, un giudice di Israele che risale al periodo prima che Israele avesse dei re, per una sua promessa imprudente dovette sacrificare sua figlia. Volendo lo puoi trovare in Giudici al capitolo 11. E pensate, Simon Pietro dichiarò baldanzosamente che sarebbe morto per Cristo, mentre poi finì per rinnegarlo. Anche oggi sentiamo promesse esagerate, soprattutto quando cantiamo inni spirituali. Promettiamo al Signore di dargli tutto, di seguirlo, di morire per Lui. Cantiamo con tanta disinvoltura, senza neppure sapere che cosa stiamo dicendo. Continuiamo leggendo i versetti 5 e 6, sempre dal capitolo 5 di Levitico. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Porterà al Signore il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso. Porterà una femmina del gregge, una pecora o una capra, come sacrificio espiatorio, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. La frase «si sarà reso colpevole di una di queste cose» si riferisce alle quattro colpe sopra elencate, e se ne potrebbero aggiungere altre. È la prima volta che viene richiesta la confessione. Le altre offerte erano una chiara ammissione di colpevolezza, mentre questa riguarda i peccati occulti, anche se diretti contro Dio e il prossimo. Ricordiamo il caso di Acan in Giosuè al capitolo 7, Acan che si appropriò di una sbarra d'oro e di un mantello babilonese e la cui trasgressione venne resa pubblica. Nelle altre offerte, le mani poste sulla vittima erano un'ammissione evidente di colpa, ma in questo caso doveva esserci prima la confessione e poi l'offerta. Nelle offerte di profumo soave, invece, il sacrificio precedeva il pensiero della confessione. Credo che il Signore Gesù avesse in mente questi concetti mentre pronunciava il sermone sul monte. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Puoi trovare queste parole di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, nei versetti 23 e 24. Il credente odierno confessa i suoi peccati a Dio privatamente. Tuttavia, deve anche riconciliarsi con la parte lesa, cioè la persona che ha offeso. L'offerta per la trasgressione significa semplicemente l'offerta per la colpa, perché ogni peccato deriva dalla natura peccatrice. Infatti, non siamo peccatori perché sbagliamo, ma sbagliamo perché abbiamo una natura di peccato. Poiché questa offerta viene fatta per un'azione colpevole, un peccato specifico, il valore dell'offerta non è così grande come nell'offerta per il peccato in generale, che abbiamo esaminato nel capitolo 4. Vediamo ora cosa impariamo leggendo il versetto 7 di Levitico capitolo 5. Se non ha mezzi per procurarsi una pecora, porterà al Signore, come sacrificio per la colpa per il peccato che ha commesso, due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto. L'importanza di questa offerta non si trova nel carattere o nella posizione dell'offerente, ma nel sacrificio stesso. Erano richieste due tortore, perché una era per l'offerta per il peccato e l'altra per l'olocausto. La persona e l'opera di Cristo sono raffigurate nell'offerta più povera. Questo era un sacrificio per i poveri e Cristo ha portato le buone notizie ai poveri. Quest'offerta è etichettata come offerta per il peccato perché deriva da una natura peccatrice, vale a dire la nostra, quella di tutti noi. Continuiamo la nostra indagine leggendo nel capitolo 5 del libro di Levitico, dal versetto 8 fino al versetto 13. Li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima il sacrificio espiatorio, tagliandogli la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio espiatorio sopra uno dei lati dell'altare, e il resto del sangue sarà fatto colare ai piedi dell'altare. Questo è un sacrificio espiatorio. Dell'altro uccello farà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un efa di fior di farina come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio espiatorio. Porterà la farina al sacerdote, il sacerdote ne prenderà una manciata piena, come ricordo, e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. È un sacrificio espiatorio. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato, che quello ha commesso in uno di quei casi, e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote, come si fa nell'oblazione. veniva sparso il sangue, anche se non veniva tagliata la testa dell'uccello. Il peccatore otteneva un perdono completo, anche con un piccolo volatile, e ciò sottolinea il sacrificio unico e completamente sufficiente di Cristo. Il più povero di tutti non era escluso, e se non poteva offrire un uccello, poteva offrire il corrispettivo di un pezzo di pane, e questo sacrificio bastava per la sua espiazione. Anche i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, portarono al Tempio un'offerta minima in occasione della presentazione di Gesù come primogenito, e lo leggiamo questo avvenimento nel Vangelo di Luca al capitolo 2. Esaminiamo ora i peccati di ignoranza non specificati, leggendo i versetti dal 14 al 16 di Levitico capitolo 5. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore, porterà al Signore, come sacrificio per la colpa, un montone senza difetto, preso dal gregge, in base alla tua valutazione in sicli d'argento, secondo il siclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa, e gli sarà perdonato. Queste offerte per la trasgressione mettono in rilievo che sono stati lesi i diritti sia del Signore che degli uomini. I danni causati al prossimo richiedono un risarcimento con un'aggiunta di un quinto del totale. Forse Zaccheo aveva in mente questa legge quando promise al Signore Gesù che avrebbe risarcito i poveri dando loro metà dei suoi beni più il quadruplo di quello che aveva estorto. Luca 19,8. Il principale errore commesso per ignoranza sembra riguardare la frode sulle decime e sulle offerte a Dio. Ritroviamo questo argomento in Malachia. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Malachia 3, versetti 8 e 9. Il Signore aveva promesso delle benedizioni se gli avessero portato le decime, benedizioni che non potevano più aver luogo. In Ecclesiaste 5, versetto 5, troviamo questo avvertimento: meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. L'offerta valeva per questo tipo di trasgressione e di omissione nei confronti di Dio. L'offerta era un montone, e questo raffigura Cristo, come ci viene spiegato in Prima Pietro, al capitolo 1, versetto 19. Ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Per mezzo di questa offerta si otteneva il perdono per la trasgressione commessa per ignoranza. Leggiamo poi i versetti dal 17 al 19, sempre in questo capitolo 5. Quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote, come sacrificio per la colpa, un montone senza difetto, scelto dal gregge, in base alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza, e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio per la colpa. Quel tale si è realmente reso colpevole verso il Signore. Queste istruzioni riguardano la trasgressione per ignoranza di qualsiasi comandamento divino, anche se ignorare la legge non è una scusa. E questo vale anche per la legge civile. Nonostante l'ignoranza del comandamento, il trasgressore era ritenuto colpevole e bugiardo. Anche in questo caso, il montone era l'unico animale adatto per il sacrificio. Questa offerta e il suo rituale seguono lo schema dell'offerta per il peccato, salvo che il sangue veniva spruzzato come nell'olocausto e anche nell'offerta di pace. Considereremo i dettagli nel capitolo 7 del libro di Levitico. Purtroppo sto notando che anche per oggi il tempo a mia disposizione è scaduto. Quindi mi raccomando, io vi auguro innanzitutto un buon weekend e ci sentiamo lunedì per continuare le nostre riflessioni riguardo al capitolo 5 di Levitico. Ciao!